mi addentro nell'argomento che intendo affrontare proprio riconoscendo che può essere un intervento questo che mi aiuta a fare una sintesi di quello che allo stato attuale della mia ricerca riterrei essere in senso teoretico un nucleo, in senso pedagogico, come vorrò tentare di concludere, una prospettiva di dialogo con molteplici approcci di pedagogia. Sono quattro i sostantivi del titolo: metodo, metodica, affezione e cognizione. Io intenderei, nella prima parte del mio intervento, offrire una prospettiva sulle definizioni che di tali concetti, ci offre Rosmini e sottolineare poi, nella seconda parte della relazione, qual è, l'approccio, in base al quale riterrei che, possa essere fecondo oggi. Proporre la pedagogia di Rosmini nei contesti della ricerca scientifica. Quando Rosmini deve definire il metodo, fa una premessa e riferisce il metodo alla questione del bene morale. Infatti, cito, Rosmini così afferma: quando dunque in un dato stato o atto dell'uomo vi sarà il bene morale e al contrario quando vi sarà il male, quali regole ci scorgeranno a fare su ciò un retto giudizio? In prima vi è una regola generale che tutte le altre comprende e che è come il principio della logica morale. Ella è la seguente. Il bene morale risulta dall'unione di tre elementi: volontà, norma, rapporto. Se manca uno solo di questi elementi, l'ordine morale non si può avverare, non vi può essere né bene né male. Dunque, allora si dovrà giudicare esservi l'ordine morale quando sarà accertato che si rinvengono nel fatto tutti e tre quegli elementi. Allora si dovrà giudicare esservi il bene morale. Quando il rapporto tra la volontà e la legge sia di conformità, allora si dovrà giudicare esservi il male morale quando il rapporto fra la volontà e la legge sia di difformità. Dunque la questione morale per Rosmini è ricondotto alla questione della logica. Cito ancora Rosmini a proposito del metodo. Sotto la parola metodo intendiamo l'ordine che si dà alle diverse operazioni della mente necessarie all'intento proprio del ragionamento a fine di conseguirlo, dalla quale definizione si raccoglie che 1. Non qualunque intento dell'uomo che ragiona è lo scopo del metodo, ma quello che è proprio del ragionamento stesso, che ha sempre per termine la verità. 2. Che l'intento del ragionamento può considerarsi in modo più generale o più speciale, e però, volendosi classificare i metodi secondo gli intenti, essi sono tanti quanti intenti propri dei ragionamenti ci possono essere, e metodi più o meno generali secondo gli intenti più o meno generali. 3. Che i metodi sopraindicati, il dimostrativo, l'inventivo e il didascalico sono così distinti dagli intenti più generali, e però ciascuno d'essi comprende sotto di sé metodi più speciali, come il dimostrativo comprende il probativo, l'apologetico, il polemico, secondo che si vuol dare la prova diretta della verità o difenderla contro le obiezioni o confutare gli errori. La citazione poi continua e Rosmini dà ulteriori delucidazioni, ma per motivi espositivi non mi posso dilungare a leggerla tutta. Ora vi offro la definizione che in larga parte direi tutti noi conosciamo di metodica, che che ci dà Rosmini, e al numero 79-80 del principio supremo della metodica, così egli scrive: scoperto così l'ordine immutabile delle intellezioni umane, noi abbiamo scoperto altresì in esse il solido fondamento su cui possiamo erigere il metodo di insegnamento. Questo metodo diventa naturale e invariabile, come naturale e invariabile è il fondamento su cui si appoggia, cioè la legge indicata costitutiva dell'umana intelligenza. Questo metodo è preciso e chiarissimo, egli è unico, perché tutti i buoni metodi fin qui inventati si riducono a lui. Non solo non sono che viste parziali di lui o mezzi da metterlo in atto, e tutti i metodi che al nostro si oppongono sono cattivi. E poi la definizione, la formula che esprime il metodo insegnativo in generale, che forma il principio supremo della metodica, già stata riportata, è dunque la seguente: si rappresentino alla mente del fanciullo, e si può dire in generale all'uomo, primariamente gli oggetti che appartengono al primo ordine di intellezioni, di poi gli oggetti che appartengono al secondo ordine di intellezioni e gli ordini di intellezioni successivi. Quindi è vero che in un certo senso possiamo ritenere che metodo e metodica siano sinonimi, sono due parole sinonime, ma è anche vero che nel momento in cui Rosmini definisce la metodica, possiamo dire che la differenza tra il metodo e la metodica si esperisce nel rapporto che esiste tra la logica e la morale, proprio perché la metodica entra a dare specificazione epistemologica alla pedagogia come scienza. C'è su questo tema la querelle, che poi la storia culturale della ricezione del rosmignanesimo anche in senso pedagogico ha fortemente dibattuto, se infatti la pedagogia sia in quanto tale filosofia, o se la pedagogia abbia anche in Rosmini uno statuto epistemologico suo proprio. Possiamo dire che in particolare è l'interpretazione gentiliana che va nella direzione di sostenere che la pedagogia anche in Rosmini sarebbe esclusivamente riconducibile alla sua filosofia. Mentre c'è una storia della ricezione del rosmignanesimo che, mi permetterei di dire, arriva fino al professor De Giorgi, che sostiene come sia rinvenibile in Rosmini la compresenza anche di una prospettiva complementare quantomeno a quella gentiliana, cioè che a tutti gli effetti si possa dire che in Rosmini la pedagogia viene costituita come un metodo avente la sua specificità proprio nella maniera in cui e nel modo in cui Rosmini intende la metodica nel momento in cui appunto offre questa definizione, che vorrei riprendere brevemente: si rappresentino alla mente del fanciullo gli oggetti che appartengono agli ordini di intellezione. Questa operazione di rappresentare alla mente del fanciullo è strettamente connessa con la dimensione e la dinamica dell'immaginazione. E vorrei procedere ora nella descrizione degli altri termini che fanno parte del titolo per tentare di esprimere ed esporre le ragioni per le quali si possa a tutti gli effetti ritenere interessante e percorribile la direzione di evidenziare l'autonomia pedagogica, come si dà in Rosmini, della disciplina dell'educazione, della formazione, dell'istruzione, non per una ribellione o una conflittualità con la filosofia e gli altri saperi e le discipline di cui Rosmini si occupa, quanto piuttosto per propiziare proprio il contrario. Quindi nel momento in cui noi ci inoltriamo all'interno della definizione rosmignana di metodica come una attività, come una disciplina come una scienza distinta dal metodo, che in qualche modo è una specificazione propria, disciplinare del metodo in quanto tale di cui Rosmini tratta, il Roveretano ci mette di fronte alla necessità di capire che cosa sono le intellezioni. Ora, per capire che cosa sono le intellezioni, affrontando in modo complessivo e comparato le opere di Rosmini, è necessario cogliere quello che ho denominato essere il sintesismo nel sintesismo. Che cosa si deve intendere con questa espressione, con questo sintagma, con questa formula? Si deve intendere, dal mio punto di vista, il fatto che è possibile individuare uno isomorfismo, cioè una similitudine di forme tra le forme dell'essere che Rosmini ha elaborato nella sua teoresi, quindi la forma ideale dell'essere, la forma reale dell'essere, la forma morale dell'essere, e corrispondentemente le intellezioni, le affezioni e le volizioni, cioè all'essere ideale corrispondono le intellezioni, all'essere reale corrispondono le affezioni, all'essere morale corrispondono le volizioni. Sono forme, in un certo senso si potrebbe dire, per utilizzare un'immagine, come le matrioshke russe, una dentro l'altra. L'affezione sta dentro all'essere reale e nello stesso tempo ne è l'emersione, cioè la punta di manifestazione, ciò attraverso cui la forma reale dell'essere si esprime proprio nel suo propiziare l'inesistenza, cioè inesistenza, non la non esistenza, l'inesistenza, cioè la insessione, il sintesismo tra una forma dell'essere, che in questo caso è l'essere reale, e le altre due forme dell'essere. Ora, il sintesismo nel sintesismo di affezione, intellezione, volizione implica altre due realtà, che sono appunto la cognizione e la riflessione. Io ora andrei con ordine e vi offrirei le definizioni, alcune delle definizioni, perché già nelle relazioni precedenti di questa giornata e nelle relazioni precedenti nella prima parte di questo convegno ne sono state offerte diverse. Per parte mia ne ho selezionate alcune proprio con l'ottica propiziare una panoramica complessiva che possa fungere anche eventualmente, perché no, da connettore ipotetico, potenziale, tra le varie aree disciplinari di questo convegno. In particolare comincerei dalla definizione di affezione. Giustifico lo shift tra intellezione e affezione, perché se noi vogliamo approfondire la definizione rosminiana di metodiche, quindi che cosa sono le intellezioni, è importante comprendere come per Rosmini nella coscienzialità della persona umana l'intellezione non può formarsi senza che prima essa sia stata sollecitata da un'affezione. Quindi l'affezione è ciò che appartiene al sentimento fondamentale, ciò che inerisce alla realtà dell'essere, alla forma reale dell'essere, e che nella dinamica formativa, educativa e didattica attiva la capacità dell'intelletto di apprendere le cose, quindi di determinare le apprensioni e di elaborare gli astratti. Ecco perché lo shift da intellezione a affezione. Do due definizioni che Rosmini ci offre di affezione, poi alla fine riprenderò la seconda delle due. Le affezioni legittime che legano insieme gli uomini si classificano acconciamente in due serie: altre sono native o spontanee, altre suscitate. Quelle sono calme e costanti, queste veementi e soggette a mutazioni. Di quelle l'uomo quasi non ha coscienza, ma improvvisa gli sorge talora, poniamo quando viene messo a pericolo il caro oggetto di sue abituali affezioni. È allora che egli incomincia a sentir d'amare. Il pensiero del contrario, il timore di una perdita, trae la sua riflessione sopra di sé e il rende vivamente consapevole di quel che ha, col confronto di quel che potrebbe non più avere. Le affezioni spontanee, adunque, sono il fondamento e la radice delle suscitate. Che se le affezioni suscitate non si fondano in spontanee, se non sono uno svolgimento e una maggiore attuazione di queste, elle riescono un fuoco di paglia o sono bastarde, ipocrite, figliole spurie dell'egoismo, non della grande facoltà d'amare che di tutte le vere affezioni è madre pudica. Seconda definizione. Denominiamo affezione la maniera in cui la volontà si unisce ai suoi soggetti, cioè agli enti conosciuti. Laonde il bene della volontà e dei suoi atti consiste nel distribuire la sua affezione ai diversi enti conosciuti in proporzione e secondo l'ordine della loro entità. E poiché il bene della volontà si chiama bene onesto, dunque il bene onesto consiste in questo, che l'ordine dell'affezione della volontà corrisponda all'ordine dell'essere, oggetto proprio di quella potenza e dei suoi atti. Queste le due definizioni di affezione. Ora vi do la definizione di intellezione. Cito: intellezione chiamo ogni atto della mente che abbia a termine un'idea o sola o con altra cosa congiunta o un suo modo. Devo andare veloce, mi rendo conto che sto buttando molti concetti, ma chiedo veramente la clemenza della Corte nel garantire che sto veramente cercando di sfrondare il più possibile. La definizione di volizione. Abbiamo detto il sintesismo. Nel sintesismo è fatto di affezione, intellezione e volizione. Abbiamo dato quindi la definizione di affezione, la definizione di intellezione, ora diamo la definizione di volizione. La volontà è la facoltà, cito, di tendere in un oggetto conosciuto. Volizione si dice l'atto della volontà. Tutti gli atti della volontà si chiamano volizioni. Gli atti istintivi non mossi da alcun decreto sono volizioni senza scelta. L'atto dunque della volontà è un cotalatto per il quale il soggetto intelligente riflette sopra una cosa lui cognita, che forma parte della cognizione diretta, terminando con l'assentire alla medesima, cioè col riconoscerla per buona e quindi appetirla, volerla. Vanno dunque tre specie d'atti della riflessione, cioè va una specie di riflessione che non è che una contemplazione immobile sulle cose già cognite. Questa né produce nuova cognizione, né è punto una volizione. Va una specie di riflessione che analizza, unisce e integra le cose cognite. Questa produce cognizione nuova, ma non è una volizione. Vi è finalmente una specie di riflessione che nel tempo che rimira un oggetto cognito, trae da lui volenterosamente piacere, gode di lui, gode di quel diletto che ridonda nell'essere intelligente, quando riconosce pienamente il bene delle cose cognite, non mettendo ostacoli, anzi promuovendo in sé questo diletto, e abbandonandovisi, ossia prestandosi a quella piacevole azione che ogni cosa ben voluta nella mente cagiona, e questa è una volizione. In questa citazione voi sentite risuonare le altre due parole di cui io devo darvi la definizione, cioè cognizione e riflessione. Non ci può essere, abbiamo detto, intellezione in atto se non c'è affezione. Non ci può essere volizione se non c'è intellezione. Ci sono tanti tipi di volizione. Poi Rosmini parla anche di volizioni apprezzative, distinguendole da appreziative, ma non possiamo fare la punta agli spilli questa mattina e quindi non mi ci addentro. Ma vedete, vediamo che la volizione è una realtà che produce poi la cognizione e la riflessione, dove Rosmini è ben attento a distinguere anche diversi tipi di volizione, a distinguere la volizione dalla cognizione. E allora vi do la definizione di cognizione. Siamo arrivati, direi, all'inizio della seconda e più breve parte del mio intervento, e cioè il fatto che per Rosmini possiamo a tutti gli effetti dire che la cognizione e il principio di cognizione sono l'architrave, il fulcro del suo sistema della verità e dell'intero suo pensiero, mi permetterei di dire. E allora Rosmini, quando deve definire che cos'è la cognizione, sta terminando? Così la definisce nella Teosofia, numero 2378. L'atto che viene suscitato nel principio del termine ideale è il conoscitivo, il cui effetto è una disposizione o abitudine del soggetto che chiamasi cognizione. Niente vieterebbe che la cognizione fosse annoverata tra i sentimenti, ma essendo ella totalmente diversa da tutti i sentimenti che hanno per base lo spazio, non si suol denominare con un tal nome, acciocché non paia che l'abbia qualcosa di comune con essi, sia una specie di essi. L'idea è per essenza oggetto. L'atto conoscitivo e la cognizione che ne risulta appartiene al soggetto. Quindi la fonte dell'errore del soggettivismo, il quale non distingue la cognizione dall'idea, e per questa confusione di due entità così distinte, attribuisce all'idea il carattere soggettivo della cognizione dell'atto conoscitivo e però la considera come una produzione del soggetto. Questa definizione, accostando una lettura storico-culturale cronoteoretica del pensiero di Rosmini, la riterrei molto interessante, perché mi si è permesso un breve riferimento all'intervento di questa mattina della direttrice del Dipartimento, professoressa Contini. In questa prospettiva Rosmini non è un nemico a priori del sensismo e non rifiuta la questione della sensibilità come qualche cosa che autorizza l'astrattismo e legittima l'idealismo. Quanto piuttosto, e mi permetto di citare anche il professor De Giorgi, Rosmini è in grado di offrire una prospettiva di equilibrio teoretico e pedagogico di straordinaria efficacia e genialità, e direi anche per questo di pertinenza nel dibattito contemporaneo. E come definisce Rosmini il principio di cognizione? Rosmini lo definisce, me ne siano concesse due definizioni, in questi modi. La prima: il principio di cognizione viene a dire che l'intelligenza non concepisce in ogni cosa se non l'essere o un atto dell'essere, e però che una cosa tanto può essere pensata quanto ha di essere. Seconda definizione, un principio antecedente, si riferisce al principio di tutti i principi che precede in non contraddizione da altri, che io chiamo il principio di cognizione ed esprimo in questa proposizione: l'oggetto del pensiero è l'essere o l'ente. Vi do ora la definizione di riflessione e mi avvio alla conclusione. Per Rosmini la riflessione viene così definita. Arrivo. Vi hanno dunque tre specie d'atti della riflessione, cioè vi ha una specie di riflessione che non è che una contemplazione immobile sulle cose già cognite. Questa né produce nuova cognizione, né punto è una volizione. Va una specie di riflessione che analizza, unisce e integra le cose cognite. Questa produce cognizione nuova, ma non è una volizione. Sto ripetendo la citazione di prima per brevità, perché sennò dovrei darne altre e complico. Vi è finalmente una specie di riflessione che nel tempo che rimira un oggetto cognito trae da lui volenterosamente piacere, gode di lui, gode di quel diletto che ridonda nell'essere intelligente, quando riconosce pienamente il bene delle cose cognite. Quindi occorre distinguere tra la intellezione e la riflessione. Ed è la cognizione che consente di cogliere come un conto è l'idea, che noi possiamo ricondurre all'intellezione. Un conto invece è la riflessione, che consente di passare da un ordine di riflessione a un altro. Infatti, per Rosmini, la coscienza dell'uomo si forma nel momento in cui si verifica un giudizio speculativo di un giudizio pratico almeno del secondo ordine di riflessione. Quindi la riflessione è in grado di comporre la cognizione in una maniera tale che si colga bene la corrispondenza tra l'essere del soggetto e l'essere della realtà. Infatti, un'ulteriore citazione di Rosmini a tal proposito così recita: si distingua dunque tra l'ordine delle cognizioni e l'ordine dei reali. Nella nostra mente gli oggetti reali non sono, se non è la cognizione loro. L'ordine dunque delle cognizioni e delle idee precede l'ordine degli oggetti reali. Conviene dunque muovere dal problema della validità delle cognizioni prima di ragionare su qualsiasi oggetto reale, fosse anche lo stesso assoluto. Quindi, avviandomi a concludere, riprendo la definizione di affezione che vi ho detto prima avrei utilizzato in sede finale del mio intervento, proprio perché ci consente, dal mio punto di vista, e spero di essere riuscito a darne una delucidazione, ad illustrare in modo efficace il fatto, ci consente di cogliere perché ho intenzionalmente voluto sottolineare l'affezione della cognizione nel mio titolo. Affezione della cognizione significa che noi non dobbiamo guardare il sintesismo soltanto nella direzione che va dall'affezione fino alla riflessione, passando per intellezione, volizione e cognizione, ma lo dobbiamo guardare anche nell'altro senso, cioè nella direzione che va dalla riflessione alla cognizione, alla volizione, all'affezione e alla alla volizione, all'intellezione e all'affezione. Proprio perché la conoscenza amativa di cui parla Rosmini, che è l'oggetto principale e specifico della pedagogia, è tale per cui la cognizione è in grado di distribuire tramite le affezioni ad ogni ente di realtà l'affezione che gli appartiene. Vi rileggo la citazione. Denominiamo affezione la maniera in cui la volontà si unisce ai suoi soggetti, cioè agli enti conosciuti, laonde il bene della volontà dei suoi atti consiste nel distribuire la sua affezione ai diversi enti conosciuti in proporzione secondo l'ordine della loro entità. Quindi, quando io ho rappresentato, ci sarebbe tutto il tema dell'immaginazione, Rosmini, che ha una valenza anche teologica nella sua riflessione, quando io ho rappresentato alla mente del fanciullo l'intellezione del corrispondente ordine di intellezione che il fanciullo è in grado di svolgere con la formazione della sua mente, io questo lo posso fare non solo perché ho ricavato l'intellezione dall'affezione, ma perché la volizione tramite l'intellezione distribuisce all'affezione l'ordine e il grado di essere che corrisponde all'interiorità della persona e alla realtà delle cose che la persona conosce. Ecco perché ritengo a tutti gli effetti possiamo parlare di una svolta affettiva delle scienze umanistiche in Rosmini, perché sottolinea la capacità della dimensione amativa come coefficiente conoscitivo essenziale per la formazione, per l'educazione, per consentire alla persona di conoscere, di capire, di formarsi, di comprendere e di essere educata. Per cui faccio solo tre esempi finali attraverso dell'essere reale, e cioè riterrei che questa prospettiva sia particolarmente feconda facendo dialogare o potendo dialogare con prospettive che forse tra loro faticano un po' epistemologicamente a dialogare. Cioè, questa prospettiva è molto compatibile con l'orientamento fenomenologico. Potrei citare da questi due testi i passaggi in cui, per esempio, Edith Stein tratta delle affezioni, ma non lo faccio per misericordia verso di me e anche verso di voi. E questa prospettiva è molto feconda, per esempio, anche con la dimensione del cognitivismo, del comportamentismo, dello strutturalismo. Potrei leggervi una citazione che qui dà la definizione di cognizione da questo volume di Aldo Stella, Cognizione e coscienza, precisazione su alcuni concetti di scienza cognitiva, e ci sono delle convergenze, dal mio punto di vista, che sono argomentabili e riscontrabili, che propizierebbero realmente, per esempio, anche la comparazione tra la prospettiva di Rosmini e i modelli organismici in pedagogia della cognizione, dove vengono affrontati autori da questo volume di Mario Rizzardi, i quali non sono solo Piaget, ma anche Heinz Werner e altri ancora. E la prospettiva di Rosmini è in grado di interagire sia con la linea fenomenologica, sia con la linea cognitivo-comportamentale e strutturalista. È in grado di interagire anche con la tematica e le questioni che ineriscono il linguaggio, Chomsky, linguaggio e problemi della conoscenza, perché l'insorgenza del linguaggio, è stato citato il discorso relativo al sorriso e a come nasce il linguaggio. Il linguaggio nasce nel momento in cui il suono della parola, dell'espressione vocale del fanciullo associa a un'affezione, un'intellezione, ed è in direzione di ritorno, cioè riflessione, cognizione, volizione, intellezione, affezione, quando il suono è un'affezione, esprime un'intellezione. Questo è il linguaggio, ci sarebbe tantissimo da approfondire, così come anche nella direzione, per esempio, europea e americana della Neobildung, perché questa dinamica coscienziale ha una dimensione estetica, ha una dimensione di configurazione che non è lontana dalla riflessione che inerisce al tema della Bildung.